nessuna è perfetta. Viaggio dentro i luoghi non comuni dell'universo femminile. Di Maria Latella.
Buona domenica dal Festival dell'Economia di Trento. E bentornati a Nessuna è Perfetta dopo il nostro caffè della domenica che abbiamo preso proprio dalla piazza di Trento. Allora, c'è un aspetto di tutto questo gran parlare dell'intelligenza artificiale che forse non è stato abbastanza, approfondito. Si dirà, voi giornalisti pensate sempre al vostro lavoro e vi sentite l'ombelico del mondo. No, non è così, però gli effetti che l'intelligenza artificiale avrà sul lavoro dei giornalisti, forse riguardano anche tutti voi che seguite i notiziari, ancora leggete i giornali o comunque le prendete le notizie, perché dai social prendete le notizie alle quali i giornalisti almeno per ora lavorano. E allora, parlando di lavoro, perché non parlare anche di come il lavoro dei giornalisti cambierà con l'intelligenza artificiale e di come questo può riflettersi anche sul modo di raccontare, per esempio, il mondo delle donne. Con chi parlarne se non con Enrico Pagliarini, conduttore su Radio 24 di 2024, il programma che potete trovare già in podcast da venerdì che va in onda oggi alle 14. Benvenuto Enrico.
Buona domenica a tutti, ciao.
Qualche giorno fa ho avuto il piacere di incontrare a Firenze, per l'evento organizzato dall'Osservatorio Giovani Editori di Andrea Ceccherini, il direttore del New York Times. Joe Kahn è il direttore di un giornale che ce la sta facendo contro tutto e tutti. E parlando di come cambierà il lavoro dei giornalisti, si è detto sufficientemente ottimista, nel senso che anche il New York Times usa già per certe cose ChatGPT, però servirà sempre un reporter che va a bussare a casa di uno che è morto, un reporter che fa un'inchiesta, un reporter che parla con la gente, ma anche semplicemente quando fai un'intervista e capisci dal linguaggio del corpo che cosa l'intervistato ti sta dicendo o non ti sta dicendo. Tu che ne pensi?
Sì, penso che abbia ragione, ed è questo, in questo momento soprattutto, quello che ci salva e ci salverà: la capacità degli umani di fare cose che ancora oggi l'intelligenza artificiale nemmeno può immaginare. Effettivamente andare fuori a fare interviste, vedere, respirare, testare luoghi, prodotti, anche banalmente dei ristoranti, ancora questo l'intelligenza artificiale non lo può fare. Tu dicevi che il New York Times è uno degli esempi di giornalismo che ce la sta facendo, perché effettivamente è un esempio internazionale di grande azienda di successo che è riuscita con varie strategie a sopravvivere alla burrasca di internet, che invece ha creato grossi problemi in giro per il mondo. E allora vorrei citare un uso dell'intelligenza artificiale che potrebbe dare grandi opportunità alle aziende editoriali, ai giornalisti e di conseguenza anche a molti lettori. Oggi una cosa che l'intelligenza artificiale fa molto bene sono le traduzioni e anche la clonazione di voci. Allora, ci sono sicuramente degli aspetti negativi e preoccupanti di queste tecnologie, ma guardiamo agli aspetti positivi. Noi potremo nel giro di poco tempo leggere, senza quasi accorgercene, leggere contenuti prodotti in lingue che non conosciamo. Molti conoscono l'inglese, magari conoscono il francese o altre lingue, che lo spagnolo, che magari hanno studiato a scuola, ma difficilmente un lettore, un nostro ascoltatore italiano conosce l'indiano, l'arabo. E questa cosa di leggere contenuti o anche di ascoltare contenuti prodotti in altre lingue che non conosciamo e quindi alle quali non avremo accesso, trasformate con semplicità, in maniera molto buona, di grande qualità, nella nostra lingua, sarà un vantaggio incredibile per i lettori. Se la guardiamo dal punto di vista di noi giornalisti, se pensiamo agli italiani che fino fino ad oggi sono stati protetti da un certo punto di vista, perché non sono arrivati altri editori a produrre contenuti in italiano. La grande opportunità è quella di creare contenuti che certo devono essere di grande qualità, e su questo possiamo discutere della necessità di aumentare la qualità, ma di tradurli in altre lingue. E anche se pensiamo alla nostra attività radiofonica, di produrre programmi radiofonici in lingue oggi assolutamente impensabili da raggiungere. Ne ho citate due, l'indiano e l'arabo.
Questo apre senz'altro molte prospettive. Penso al progetto che stanno portando avanti in Israele, quello del telegiornalista avatar. Ne ha parlato una conduttrice televisiva e giornalista, Mira Mikhaili, sostenendo che si tratta di una straordinaria possibilità. Perché? Perché in video ci va il suo avatar. E come noi giornaliste sappiamo, quelle che fanno TV, non è che in video puoi andare tutta spettinata o non truccata, perché ci sono, come dire, alcuni codici che la TV impone. Quando faccio le mie interviste su Sky TG24, io devo calcolare tre quarti d'ora per truccarmi e avere dei capelli in ordine. Mira Mikhaili dice: bene, io mando in TV il mio avatar che racconta le cose che racconterei io, e invece di perdere 40 minuti per truccarmi e farmi i capelli, posso dedicarmi a una ricerca, posso sapere più cose, posso andare a fare un'intervista intanto nello stesso tempo. Non lo so, tu che ne pensi?
Beh sì, questa sicuramente potrebbe essere una possibilità, quindi dedicare tempo a cose utili e far fare alle macchine, all'intelligenza artificiale, cose che riteniamo o poco utili o comunque sicuramente che richiedono tempo. Quello della preparazione del trucco quando si va in TV è magari una di queste, ma penso che le possibilità siano tante. Ci saranno anche sicuramente dei rischi, perché oggi noi vediamo che questi sistemi migliorano mese dopo mese, settimana dopo settimana, quindi stanno diventando molto bravi, e sicuramente ci saranno una serie di attività che oggi vengono fatte magari non di valore altissimo, che io penso siamo quasi certi che verranno sostituite dalle macchine. E questo, se noi lo allarghiamo ad una platea, non parlo solo dei giornalisti ma parlo in generale di tanti lavoratori, sia lavoratori intellettuali.
Attenzione, qui ci chiamiamo Nessuna è perfetta, e a me sta a cuore vedere anche quali lavori che oggi sono particolarmente scelti dalle donne, per esempio le interpreti, le operatrici di call center, le operatrici multimediali che parlano più lingue per parlare con più persone che arrivano nei nostri paesi da altri continenti. Questi sono tutti lavori che con l'intelligenza artificiale, Enrico, spariranno.
È molto probabile.
E li fanno le donne soprattutto.
È molto probabile. Guarda, il caso vuole che proprio un paio di settimane fa ero ad un evento dove era richiesta la traduzione simultanea in varie lingue, e alla fine mi sono trattenuto a parlare con due traduttrici che erano evidentemente, ma lo dichiaravano apertamente, preoccupate, perché stanno provando questi sistemi automatici che magari oggi non sono ancora perfetti, quindi direi che ad oggi difficilmente vengono già usati, ma come dicevo prima questi sistemi migliorano a vista d'occhio, e quindi diventerà molto semplice utilizzarli. Poi dipenderà anche molto dalle lingue, ma abbiamo capito che i sistemi di intelligenza artificiale si adattano facilmente a tutte le lingue, quindi alcune professioni sicuramente, se non scompariranno subito, saranno aggredite, quindi diminuiranno le persone che si occuperanno di queste attività. I call center sono un'altra di queste attività. I chatbot automatici gradualmente cominceranno a sostituire le persone. Io non penso che gli scenari preoccupanti siano vicinissimi, ma non sono nemmeno lontanissimi.
Enrico, grazie Enrico Pagliarini, conduttore di 2024. Vi ricordo che va in onda proprio oggi su Radio 24 alle 14. Ci fermiamo per qualche minuto e torniamo tra pochissimo.
nessuna è perfetta.
Eccoci di ritorno a Nessuna è perfetta. Continuiamo a parlare di intelligenza artificiale e di lavori che potrebbero essere influenzati e non sempre positivamente. Tra i settori che temono di essere influenzati è quello che ha a che fare con la voce. Nei giorni scorsi la notizia che l'attrice Scarlett Johansson ha minacciato di assumere, come dire, un'azione legale contro la società OpenAI, accusandola di aver clonato la sua voce per utilizzarla proprio per ChatGPT, fa riflettere sull'uso che l'intelligenza artificiale potrà fare delle nostre voci. E chi lavora con la voce se non i doppiatori? Benvenuta, buona domenica, Eleonora De Angelis, direttrice di doppiaggio e doppiatrice. Sua, per esempio, è la voce di Jennifer Aniston nella mitica Rachel di Friends. E benvenuto a Serafino Murri, dialoghista, adattatore per il doppiaggio e studioso di intelligenza artificiale, docente di traduzione audiovisiva presso l'Università degli Studi Internazionali. Allora, andiamo subito al punto. Il lavoro di doppiaggio è a rischio con l'avvento dell'intelligenza artificiale?
Allora, io non nascondo che siamo spaventati, questo è ovvio, anche per, insomma, abbiamo visto in giro delle app che comunque per ora ovviamente sono a livello amatoriale, però comunque, diciamo, lo scopo è quello. E io sì, sono, intanto ringrazio Scarlett Johansson, perché uno dei nostri pensieri è che gli attori stranieri, no, possano far clonare la loro voce per poi far uscire il film nelle varie lingue con il loro timbro di voce, che però sarebbe comunque una voce manipolata, creata comunque con l'intelligenza artificiale, e quindi perderebbe l'anima. Io il risultato che potrà raggiungere, mi viene da pensare che potrebbe essere, insomma, molto molto verosimile, che però la verosimiglianza è una cosa diversa dalla verità. E questa è una cosa a cui mi aggrappo, diciamo, perché il doppiatore comunque è un attore e l'attore è un artista, e quindi a questo punto diventa più si allarga il problema, e quindi mi viene da chiedere se può essere l'intelligenza artificiale un nemico dell'arte. Per quanto riguarda il risultato, secondo me, per quanto possa essere perfetto a livello, per esempio, labiale, quello, insomma, veramente già ci siamo, se ci si mettono, forse ancora costa molto, quindi, però sappiamo che poi questi costi si abbattono. Comunque non avrebbe anima, quindi comunque il risultato, secondo me, sarebbe freddo, perché comunque l'attore che cosa dà un'interpretazione?
Ci mette dell'altro. Senta, Murri, le hanno già offerto di comprare la sua voce?
No, a me Murri non è doppiatore.
A te hanno offerto, Eleonora?
A me sì, io ho detto di no. ho detto di no, perché mi sembrerebbe un suicidio, sinceramente.
Certo. Comunque sia. Ecco, volevo chiedere a Murri se ci sono sfumature nella voce umana che l'intelligenza artificiale non potrebbe replicare.
Assolutamente sì. Il punto è proprio questo: quando parliamo di voce, di che cosa stiamo parlando? Un conto è il timbro e sono le cose puramente sonore, meccaniche anche. Un altro conto invece è la corporeità della voce. La voce appartiene a un corpo. Come sappiamo, appunto, l'intelligenza artificiale non ha un corpo, è proprio questo il punto. Ma poi, soprattutto, la performance corporea non è riproducibile, perché ha a che vedere con l'imprevedibilità. Cioè, non si può chiedere a un'intelligenza artificiale, tecnicamente, quindi algoritmica, anche con un computer quantico che è più complesso e capace di performance maggiori, non si può chiedere, proprio per principio, di fare qualcosa di imprevedibile. Cioè, deve seguire sempre una procedura, mentre invece gli artisti e anche gli attori, soprattutto chi deve riprodurre la performance che già è sullo schermo, hanno a che fare con l'imprevedibilità, ma poi soprattutto un'altra cosa: non tutte le lingue ridono nello stesso modo, respirano nello stesso modo, tutto quello, cioè la lingua non è soltanto verbalità, è anche tutto il resto, è la musica che c'è dietro le parole, diceva Nietzsche, che è quello che comunica, non è solo il tono di voce, ma è tutto quello che appartiene al corpo, che è estemporaneo, e questo non si può chiedere a un'intelligenza artificiale di farlo, sì, si può chiedere, ma insomma i risultati sono un po' meccanici, e siccome noi ci lamentiamo di un brutto doppiaggio quando è troppo meccanico e poco umano, poco emotivo, non credo che queste cose saranno destinate a soppiantare il lavoro. Il problema è un altro, il problema è già adesso l'intelligenza artificiale è in grado di fare dei film in autonomia prendendo immagini già esistenti e manipolandoli con il deepfake, ma questo sostituirà i film e le serie in live action secondo voi? E questa è la domanda. Allora, se sostituirà, se si pensa ad un futuro in cui diventeranno tutti disoccupati a partire dagli attori e via dicendo, perché l'intelligenza artificiale sarà in grado di fare tutto, allora sparirà anche il doppiaggio. Ma insomma, io penso che sia un'ipotesi poco futuribile e che non conviene nemmeno in termini economici a nessuno. Perché
io ho paura dei soldi, diciamo la verità. E quando se conviene ci potrebbe essere un doppiaggio più scadente, come può accadere, infatti,
come per il cibo, no? Ci sarà,
sì,
un
esatto.
Prodotto di serie A,
esatto,
fatto da,
esatto,
umani, e un prodotto di serie B, no?
Esatto.
come il trash food, che sarà, certo, un prodotto più scadente, ma non è una cosa consolante.
La mia paura è che il pubblico si abitui al prodotto scadente, come succede negli Stati Uniti, magari poi mangiano.
Però posso dire, cioè, su TikTok o Instagram, insomma sulle piattaforme più usate, quelle che saranno le generazioni future che dovranno decidere se soppiantare o no l'umanità con l'intelligenza artificiale, quello che fa più colpo e che ha più seguaci, follower e apprezzamenti sono proprio le cose più intime, fatte a casa, non artefatte, che sanno di vero, diciamo così, quello è il criterio maggiore per cui le cose vengono seguite. Io dubito che quel gusto che si sta formando adesso in queste generazioni andrà a preferire una cosa fatta con il deepfake, che è un vero rischio, perché si può falsificare la realtà, però anche il deepfake...
Certo, questo è un altro aspetto intanto. Questo è un altro aspetto. L'ultima cosa che voglio chiedervi con una risposta di 20 secondi a testa: avete provato a clonare la vostra voce?
Assolutamente no.
Assolutamente sì.
No, ma lui non è doppiatore.
Io non sono doppiatore, quindi non sono a rischio, diciamo così, però l'ho fatto e...
Anch'io l'ho fatto.
L'ho messo in un'altra
anch'io
lingua
fatto,
era assolutamente
però...
deludente, perché comunque...
E mi hanno detto che, per esempio, ho clonato la rubrica che faccio France Connection per il Sole 24 Ore in giapponese e in tedesco, e mi hanno detto che l'accento era perfetto.
L'accento? L'accento, ma un giapponese non, sì, ride come noi. Forse perché non ha riso.
Sì, forse non ho riso. Grazie, buona domenica, Eleonora De Angelis, direttrice di doppiaggio e doppiatrice. Grazie a Serafino Murri, dialoghista, adattatore per il doppiaggio e studioso di intelligenza artificiale. E ringrazio voi che ci avete seguito come sempre. Grazie ad Alessandro Chiappini in regia, grazie a Gaia Romani in redazione. A domenica prossima.